Io oggi cambio un pochino il tema degli interventi perché non parlerò di un corpo anatomico, parlerò di un corpo istituzionale. I corpi che cercherò di descrivere brevemente in questo mio intervento sono dei corpi istituzionali più o meno organicamente definiti. E a onor del vero, il titolo del mio intervento forse sarebbe dovuto cambiare alla luce di quello che poi cercherò di raccontarvi oggi in Un corpo per ogni testo. Vorrei in particolare prendere in esame, in qualche modo, i rapporti fra l'Accademia della Crusca e l'Accademia del Cimento, di cui mi occupo più direttamente. Leggerò, per cercare di stare nei tempi, fermatemi se vado troppo veloce o non sono chiara. Vorrei iniziare questa piccola incursione nel contesto toscano con, un po' brutalmente a dire il vero, con la citazione di un breve stralcio di una lettera di Carlo Roberto Dati al priore Orazio Ricasoli Rucellai. Una lettera non datata che può essere collocata fra la primavera del 1666 e l'autunno del 1667. Il mittente Carlo Roberto Dati è ormai da quasi 10 anni uno dei membri, possiamo dire in qualche modo, più attivi dell'Accademia del Cimento. È discepolo di Galileo e Torricelli, titolare della cattedra di lingue classiche presso lo Studio Fiorentino e membro di uno straordinario numero di accademie, degli Apatisti, degli Svogliati, dei Percossi, la Fiorentina, la Platonica, oltre che della Crusca, di cui già dal 1648 è vice segretario incaricato di redigerne i diari e in cui assume una serie di incarichi importanti culminati nel 1663 con la nomina a segretario della Generale Adunanza. Il destinatario, Orazio Ricasoli Rucellai, è invece dal 1620 priore di Firenze, dal 1626 accademico della Crusca con il nome di Imperfetto, e dal 1657, anno in cui iniziano i lavori dell'Accademia del Cimento, è anche soprintendente della Biblioteca Laurenziana. La lettera nasce, di cui vi leggo solo un piccolo stralcio, nasce da un incontro fra i due nel cortile di Palazzo. Rucellai, avvicinatosi a Dati, aveva iniziato una discussione sulla natura del freddo, sostenendo che il freddo non avesse una natura reale, ma fosse semplicemente privazione di calore, privazione di caldo. Dati, che allora aveva anche l'appalto del ghiaccio a Firenze e non condivideva la teoria del priore, rispose in questo modo: in conclusione, e mi pare che Vostra Signoria voglia sapere da me se veramente il freddo è qualche cosa effettiva oppure un nulla. Cioè uno sperperamento, un totale scacciamento del caldo. E dico che secondo il mio poco sapere, il freddo è qualche cosa. E certo, se non fosse qualche cosa, non mi toccherebbe a pagare parecchi centi di scudi per avere l'appalto del nulla. Né la gente verrebbe a comperare da me una cosa che non è. Né del niente farebbero tanto schiamazzo queste putte scodate dei cortigiani quando non l'hanno. Però, signor Priore di Grazia, Vostra Signoria studi bene questo punto, prima di risolvere che il freddo non sia cosa alcuna, perché ella sarebbe la mia rovina. Questo incontro è uno dei tanti incontri che potevano avvenire fra le strade, le stanze e i cortili di Firenze, fra cortigiani, nobili e studiosi, impegnati in diverse istituzioni e gruppi più o meno formalizzati. Ed è anche dalla consapevolezza di questa moltitudine di possibili incontri, molti dei quali inevitabilmente non hanno lasciato che tracce indirette, di quella vita confabulatoria di cui parla Moti Feingold in un suo bel saggio su Lidl, che nasce l'esigenza, studiando il cimento, di un più profondo confronto fra contesti e istituzioni. I contorni dell'Accademia del Cimento, sono difficili. Ho fatto un guaio? No. I contorni dell'Accademia del Cimento sono difficili da tracciare. Persino il nome dell'Accademia comincia a circolare solo tardivamente e fa la sua prima apparizione pubblica solo nel 1667, di fatto alla fine dei lavori dell'Accademia, con la stampa dei Saggi di Naturali Esperienze, l'unica opera stampa uscita dai Torchi come prodotto dell'Accademia. A fronte di un'intensissima attività sperimentale, più di 1.000 esperimenti furono condotti e registrati nei 10 anni di attività dell'Accademia del Cimento, dal 1657 al 1667, il Cimento non si dotò infatti mai di statuti o regolamenti. Ciò che ci resta sono i diari tenuti in quegli anni, circa 600 carte che raccolgono la descrizione degli esperimenti eseguiti, spesso accompagnata da disegni degli stessi o della strumentazione utilizzata, più di 2.000 carte di manoscritti di vario genere, principalmente note e bozze per la stesura dei diari o esperimenti e strumenti proposti dagli accademici, oltre a una serie di relazioni su argomenti di vario genere, e circa 3.000 lettere. Sono questi documenti a fornire indizi rispetto all'inizio delle attività, agli obiettivi, al funzionamento e alla partecipazione ai lavori. Le prime righe dei diari, di mano del primo segretario, Alessandro Segni, Cruscante, sono datati 19 giugno 1657. Alla voce del 21 giugno, 2 giorni dopo, si trovano alcune delle poche informazioni di carattere istituzionale e organizzativo di cui disponiamo. Cito: si determinò che i signori dottori Rinaldini, Borelli ed Uliva dovessero radunarsi ogni giorno alle 21 ora per discorrere e dare gli ordini necessari per le esperienze da farsi di mano in mano il giorno appresso. Nelle pagine seguenti sono di tanto in tanto nominati come presenti alle sessioni Vincenzo Viviani, Alessandro Marsili, Giovanni Alfonso Borelli, Candido Del Buono, Leopoldo De Medici, il patrono dell'Accademia, e Lorenzo Magalotti, che un po' impropriamente quindi chiameremo membri. Quando nel 1657 il gruppo di studiosi comincia a riunirsi a Palazzo Pitti, sotto il patrocinio del principe Leopoldo De Medici, per svolgere esperimenti sul peso dell'aria, sul vuoto, sulle proprietà del caldo e del freddo, l'Accademia della Crusca è invece una realtà ormai formalizzata e strutturata da tempo. La prima adunanza in cui si cominciò a parlare di leggi e statuti si tenne addirittura il 25 gennaio del 1583. L'Accademia fu inaugurata nell'85. E nell'89, anno della morte di Salviati, vi si riformarono le leggi con l'istituzione, fra l'altro, delle figure dell'arciconsolo, dei consiglieri, dei censori, del castaldo, del marsaio e del segretario. Se le due accademie si trovano agli antipodi rispetto al grado di organizzazione e istituzionalizzazione, condividono tuttavia diversi componenti. Sono membri della Crusca, ancor prima dell'inizio del Cimento, i due segretari dell'Accademia Sperimentale. Alessandro Segni, il Guernito, segretario del Cimento dal 1657 al 1660, e che nel 1696 diventa segretario anche dell'Accademia della Crusca, e Lorenzo Magalotti, il Sollevato, che succede Segni al Cimento nel 1660 e cui verrà affidato il compito di stendere l'unica opera data alle stampe dall'Accademia del Cimento in quanto tale, i saggi per l'appunto. Ma sono membri della Crusca altri attivi partecipanti al Cimento: il già citato Carlo Roberto Dati, lo smarrito, o Vincenzo Viviani, il rinvigorito, ultimo discepolo di Galileo, come amava definirsi. Già lettore di matematica all'Accademia delle Arti e del Disegno, ingegnere della magistratura della parte guelfa e una delle anime più vive e attive del Cimento. Si potrebbe citare anche Francesco Redi, sebbene la sua partecipazione ai lavori del Cimento resti sostanzialmente ambigua, o il principe Leopoldo de' Medici, che del Cimento fu il patrono, oltre che attivo partecipante, e che dell'Accademia della Crusca fu prorettore e incaricato della preparazione delle voci delle arti per la terza edizione del vocabolario. Questa sovrapposizione e intreccio di attori e luoghi si traduce inevitabilmente in forme di cooperazione e convergenza che rendono difficile studiare le due accademie come due entità, due corpi totalmente separati. I fili di una ricerca sui rapporti e le reciproche influenze fra le due accademie sono moltissimi. Evidente è il contributo del Cimento alla definizione e all'ampliamento del lessico scientifico dell'epoca. Diversi accademici furono impegnati in attività letterarie e prestarono particolare attenzione alla questione della lingua. Un esempio, Magalotti dotò i saggi di un glossario della terminologia utilizzata per discutere il congelamento naturale. Uno degli aspetti più noti, anche se ancora troppo poco studiati, è senz'altro l'intensa partecipazione dei membri del Cimento alla terza edizione del vocabolario. Un'edizione estremamente ricca che comprese anche l'ampliamento delle fonti citate, fino a comprendere molti scrittori scientifici dell'epoca, fra cui Galileo. Non è però questo il tema, su cui vorrei spendere il tempo che mi rimane oggi. Per l'inizio del 2025, con il collega Giuseppe Polimeni e con Elena Felicani, stiamo organizzando un convegno a Milano su questi temi. Più che sull'interesse e l'impegno degli accademici del Cimento verso la lingua, vorrei concentrarmi sullo spazio offerto dalla Crusca, ad argomenti di carattere filosofico-naturale. Una discreta tradizione precede il momento su cui vorrei concentrare la mia attenzione. Le 11 lezioni tenute da Evangelista Torricelli all'indomani della sua elezione alla Crusca nel 1642 sono una chiara testimonianza delle importanti contaminazioni fra accademie e istituzioni fiorentine. Basti pensare all'ultima delle lezioni tenute da Torricelli, dell'architettura militare, che trova la sua occasione nell'apertura dei corsi di Torricelli all'Accademia del Disegno, come lettore di fortificazioni militari. Gli esempi di discorsi e lezioni di carattere filosofico-naturale all'Accademia della Crusca si potrebbero moltiplicare. Basti citare i discorsi di anatomia recitati da Lorenzo Bellini alla Crusca intorno al 1696, di cui, ahimè, e l'ahimè solo perché purtroppo non potrò essere presente, credo ci parlerà Margherita domani. Un piccolo gruppo di questi discorsi riguarda del tutto direttamente il Cimento. Si tratta di discorsi che espongono temi direttamente affrontati nelle stanze di Palazzo Pitti attraverso esperimenti e che mostrano, questi discorsi, tracce delle questioni metodologiche e filosofiche che si nascondevano dietro l'esibita neutralità degli esperimenti condotti dal Cimento. I saggi, infatti, come sapete, raccoglievano solo una parte degli esperimenti eseguiti a Firenze nei 10 anni precedenti e i diari registravano gli esperimenti eseguiti in maniera asciutta, descrittiva, senza dar conto, se non molto raramente, delle ragioni filosofico-naturali che stavano dietro all'ideazione e all'esecuzione dell'esperimento. E quindi soprattutto a fronte di questa apparente e a tratti ostentata neutralità che la discussione dei temi nel ben più istituzionalizzato contesto della Crusca diventa di particolare interesse. Anche per poter analizzare con un occhio più attento alle sfumature le ragioni della scelta di un linguaggio che si vuole neutrale nelle pagine del Cimento che furono date alle stampe. Un linguaggio spesso attribuito unicamente a dinamiche autocensorie, ma adottato in contesti molto diversi dal punto di vista storico-religioso. Basti pensare alle opere di Boyle. Gli esempi più evidenti di questo tipo di discorsi all'interno della Crusca sono senz'altro il discorso sopra Saturno, pronunciato da Dati nell'agosto del 1660, e il discorso contro il freddo positivo, letto da Rucellai, il destinatario della lettera di cui abbiamo letto un piccolo estratto, nell'ottobre del 1667, e vorrei soffermarmi un secondo su quest'ultimo. Uno dei filoni di ricerca che ha maggiormente caratterizzato l'attività sperimentale fiorentina è quello che oggi potremmo definire della termologia. Vari e numerosissimi esperimenti furono condotti sulla natura del caldo e del freddo, sull'esistenza di atomi frigoriferici e sulle ipotesi avanzate per spiegare il meccanismo degli agghiacciamenti. Si trattava di esperimenti ricchi di implicazioni teoriche. L'espansione di volume, che si verifica nel passaggio dall'acqua al ghiaccio, metteva in seria discussione la posizione platonica, ripresa da Galileo e vivacemente contrastata dagli atomisti, da Democrito a Gassendi, secondo cui il caldo e il freddo non sono qualità, ma corpi, e il freddo è pura privazione di calore. Per indagare questo fenomeno furono proposti moltissimi esperimenti. Uno dei più celebri fu proposto proprio dal principe Leopoldo de' Medici. Il principe raffreddò. Lo salto. Un esperimento che sembrava, attraverso il congelamento o il riscaldamento di acqua all'interno di una caraffa, mostrare visivamente che il caldo è un corpo e il freddo no. La produzione scritta e figurativa che accompagna questi esperimenti è vastissima e investe forme discorsive e testuali estremamente diverse fra di loro. Non solo possiamo dividere questa produzione per genere, il resoconto sperimentale, la lettera, il discorso, ma possiamo anche mettere in relazione questi generi con la funzione comunicativa, pubblica o privata, che li informa. Il materiale a nostra disposizione include infatti la descrizione degli esperimenti nei diari, compilati principalmente allo scopo di annotare e registrare i dati delle osservazioni descrittive e degli strumenti utilizzati, la descrizione degli esperimenti nei saggi, che avevano come principale funzione quella di presentare ufficialmente il lavoro dell'Accademia Medicea al vasto pubblico. Ma abbiamo anche le discussioni nella corrispondenza privata fra gli accademici e i discorsi tenuti all'Accademia della Crusca. Nel suo discorso, pronunciato davanti al cardinal Giovanni Delfino il 16 ottobre del 1667, Orazio Ricasoli Rucellai sosteneva che il freddo non sia veramente, cito, cosa positiva nella natura, ma solamente privazione del caldo, e che però non abbia per sé moto ed azione. Dopo aver esposto le teorie degli atomisti, da Democrito a Gassendi, che postulavano l'esistenza di atomi non solo calorifici, ma anche frigorifici, Rucellai si schierava a favore della concezione platonica, che era stata già ripresa da Galileo, secondo cui il freddo, inteso come corpo e non come qualità, sarebbe una semplice privazione di calore. Ispirandosi a pagine galileiane, Rucellai proponeva una spiegazione dei meccanismi di agghiacciamento, quindi come l'acqua diventa ghiaccio, simile a quella proposta da Giovanni Alfonso Borelli, membro attivissimo dell'Accademia del Cimento. Uno degli aspetti più interessanti in questo contesto è il fatto che per sostenere la sua ipotesi, Rucellai si appoggia espressamente agli esperimenti, cito, fattesi da noi medesimi nell'Accademia del Cimento sotto la virtuosissima protezione di questi serenissimi principi. Ricorda i numerosi esperimenti con le palle d'oro e di bronzo dove l'acqua ben serrata, ghiacciandosi, impetuosamente si spezza, e che sembrerebbero mostrare che il freddo è effettivamente qualcosa, ricorda gli esperimenti con la caraffa proposti da Leopoldo de' Medici, tutti esperimenti che si trovano più volte registrati nei diari dell'Accademia del Cimento, senza alcun riferimento alle diverse ipotesi che pure animarono il gruppo riunito a Palazzo Pitti. Ho quasi concluso. Nei saggi, l'esperimento proposto da Leopoldo non figura, ma una sezione sulle esperienze intorno agli artificiali agghiacciamenti illustra in maniera del tutto descrittiva gli esperimenti con le palle d'oro e di bronzo. Solo una brevissima introduzione alla sezione, citando Platone e un versetto di Giobbe, racconta di come sulla ragione dell'agghiacciare sono andati in ogni tempo variamente speculando gli ingegni, se ciò veramente nascesse da una sostanza propria e reale del freddo, che positiva dalle scuole si chiama, oppure altro non fosse il freddo che una total privazione di scacciamento del caldo, senza, tuttavia, che il testo prenda posizione a favore dell'una o dell'altra ipotesi, o faccia riferimento alle importanti divergenze d'opinione che albergavano negli accademici del Cimento in merito e di cui abbiamo testimonianza dalla corrispondenza. Se l'esibita neutralità dei saggi è stata spesso attribuita unicamente a dinamiche autocensorie, lo stile del resoconto sperimentale, che caratterizza tanto le pagine stampate dei saggi quanto i fogli manoscritti dei diari, non sembra, perlomeno nella mente del principe e nella mano di chi quelle pagine e fogli li ha preparati e riempiti, deputato ad accogliere discussioni sui principi o riflessioni interpretative sugli esperimenti illustrati. Queste si trovano nella corrispondenza, nello spazio privato delle lettere scambiate fra gli accademici fra di loro, ma si trovano anche nello spazio pubblico, benché circoscritto, di Via dello Studio, nelle stanze allora riservate all'Accademia della Crusca. Perché il discorso sul freddo positivo recitato dal priore Rucellai fu tutt'altro che una meteora. A dimostrazione della collegialità della discussione che ne scaturì, ci sono rimaste le difese di Carlo Dati e Lorenzo Magalotti dell'esistenza degli atomi frigorifici, nonché un'accusa all'orazione dell'imperfetto, Rucellai, pronunciata in Accademia dal cruscante Vincenzo Capponi. Per chiudere, l'introduzione di argomenti di carattere filosofico-naturale nelle stanze dell'Accademia della Crusca non mostra solo dunque la permeabilità dei confini di un contesto accademico ricco, intrecciato e fitto di sovrapposizioni, ne mostra semplicemente un lato di quella reciproca influenza che le due istituzioni esercitarono l'una sull'altra. Le discussioni sul freddo positivo sembrano piuttosto indicare la presenza di spazi e registri complementari, la necessità di affidare a ogni genere il resoconto, il discorso, la lettera privata e a ogni luogo, il luogo della parola, il luogo dell'esperimento, il suo ambito di contenuti, a ogni corpo le sue funzioni testuali. Grazie.